Annunciato, adesso l'abbiamo al telefono, Tommaso Anfodillo, che è colui che dirige il Centro Studi e Ambiente Alpino di San Vito. Buongiorno, ben
Buongiorno,
trovato. Buongiorno a lei.
buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Sono contenta, la ringrazio tanto per questa opportunità che ci dà di
Grazie a voi.
parlare di com'è la situazione dei nostri boschi dopo l'evento terribile del 29 ottobre.
Sì, beh, l'evento effettivamente è stato di natura eccezionale, insomma, molti dicono che a memoria d'uomo non si ricordi qualcosa del genere, quindi le velocità del vento sono state molto alte, naturalmente un po' diversificate a seconda delle zone più esposte o meno esposte, però le velocità sono state anche di 130, 140, qualcuno dice 160 km all'ora. E teniamo conto che diciamo, un albero sopra i 120-130 fa fatica a restare in piedi, insomma, quindi l'evento
Sì.
è stato di portata decisamente eccezionale, ecco.
Mamma mia, senta, comunque proprio sradicati, no? Questa forza che tra l'altro ha scoperchiato anche i tetti, quindi sradica proprio, no? La forza del
Sì,
vento.
naturalmente dobbiamo sempre prima cosa pensare, no, a chi ha perso la casa,
Chiaro.
chi è stato danneggiato, le persone che sono state veramente danneggiate. Poi i boschi, diciamo, vengono dopo, no?
Secondo
Naturalmente i
piano.
boschi sono molto importanti, eccetera, però sempre dobbiamo pensare alle vite umane in primis e ai danni che le popolazioni hanno subito anche per frane, per smottamenti, insomma,
L'alluvione
dischi
anche.
idraulici elevati, esatto. Per quanto riguarda i boschi, naturalmente noi siamo in qualche modo anche stati molto stupiti, forse anche dall'enfasi che questa situazione ha creato, no? L'allarme, la solidarietà che è stata manifestata,
Sì, davvero,
perché
anche
tutti sono
questo.
stati molto colpiti di questo. Penso che come così montanari, gente che abita la montagna, questo sia un punto importante
È
da
vero.
sottolineare, no?
Sì.
Che è un ambiente fragile, è un ambiente molto bello, è un ambiente che in genere è amato molto dalla comunità e forse ci si rende conto di amarlo quando si viene danneggiato, no? È come uno quando sta bene non pensa mai alla salute, e poi quando stai male
Certo,
ti
va in primo
ricordi, no? Di
piano.
quanto, ecco. Questo forse nell'ottica così naturalmente del disastro che c'è stato, cerchiamo di porlo come punto di partenza importante per il nostro futuro, no? Cioè, se vogliamo che queste cose non accadano più oppure essere un po' più preparati, bisogna anche investire nella cura, nella tutela, nell'organizzazione dei sistemi di gestione forestale, ecco, che ci sono in regione. Quindi chissà che da questa evento negativo, poi non possa anche nascere, diciamo, anche un futuro migliore per la gestione forestale, insomma, nel
Senta,
tempo.
a me ha colpito una cosa in modo particolare, beh, non solo a me. A San Vito di Cadore, insomma, si vede il lago adesso, no? Camminando per la statale, gli alberi non ci sono più. Quindi da un lato c'è anche una certa positività, no? Che alberga in noi, proprio perché abbiamo detto, beh, in fin dei conti il paesaggio ci ha guadagnato. Però chiaramente questo non vale dappertutto. Ma nel caso di San Vito c'è questa piccola gioia, no? Che ci è stata regalata.
Ma qui diciamo le sensibilità sono diverse, anche i modi
Di vedere
così,
le
di
cose.
considerare questi eventi, ed è anche molto giusto che sia così, perché siamo diversi e noi amiamo la diversità, no?
Certo.
Dobbiamo essere diversi. È ovvio che diciamo, qualcuno che magari è abituato oppure ha la memoria storica di com'era il paesaggio 50 anni fa, il
Sì.
paesaggio forestale in montagna, ora è molto diverso.
Sì. Diciamo
Ora è
che
molto diverso. Ci sono molte più foreste, gli alberi sono diventati più alti, le densità sono maggiori, infatti anche per quello che si sono registrati parecchi danni. In termini di metri cubi caduti a terra sono tanti, ma anche perché la massa mediamente delle foreste è molto grande adesso. Perché
molti metri quadri.
abbiamo utilizzato poco, una volta raccoglievano, cioè io non ho la memoria perché sono più giovane, ma voglio dire, tra le due guerre, le foreste sono state ben utilizzate e anche danneggiate, no? Raccoglievano tutto, si raccoglievano i rametti a terra, si raccoglieva la lettiera, cioè il bosco era veramente utilizzato tantissimo.
Vero.
Dopo le guerre ovviamente la pressione sul bosco è diminuita tantissimo, un po' per lo spopolamento, un po' per l'uso di fonti energetiche alternative, e questo ha fatto sì che la foresta crescesse, giustamente si è andata a riprendere gli spazi che un tempo le erano stati tolti, perché la foresta c'era prima di noi, ecco, sì. Non dimentichiamolo mai questo, siamo arrivati noi, l'abbiamo tolta,
sì.
E adesso la foresta, diciamo, si riprende quello che era suo. Ecco, in questa dinamica, è così molto lunga, di secoli, eccetera, c'è chi ricorda il passato, diciamo, i prati puliti, i boschi tra virgolette puliti, cosa che mi fa un po' mi crea qualche problema questo termine di pulizia del bosco, perché sembra come che uno va con l'aspirapolvere, no? Pulire
sì,
dentro,
sì.
Ma non è così, ecco, naturalmente il bosco è bello perché è vario, è diverso, ci sono tanti alberi. A parte questo, c'è chi ricorda questa situazione di post-guerra, diciamo, con foreste rade, e chi dice adesso c'è troppo bosco, e chi invece, come me, dice ma il bosco così è bellissimo, è meraviglioso, c'è tanta ricchezza, no? C'è tantissima ricchezza in più.
Mm.
Ecco, quindi la valutazione può essere un po' diversa a seconda della prospettiva.
Punto di vista,
io,
sì.
Ecco, questa ricchezza del bosco la vedo bene, perché c'è effettivamente un capitale, anche se guardiamo proprio dal punto di vista utilitaristico, c'è un capitale legnoso, cioè sì. il bosco cresce ogni anno, no? Quindi dà un interesse, è come
avere soldi
in banca,
banca,
no?
Esatto.
Ogni anno teoricamente dovrebbero dare degli interessi. Le banche non ce le danno più, la foresta ce le dà ancora gli interessi, fortunatamente.
Sì.
E questi interessi crescono e aumentano il capitale se non vengono prelevati gli interessi. Siccome negli ultimi 50 anni abbiamo prelevato molto poco di questo interesse che ci è stato fornito dalla foresta, adesso c'è un capitale che è 30-40% in più rispetto a quello che avevamo 50 anni fa.
Anche se ne abbiamo perso una buona parte in questa ultima occasione?
Sì, adesso ancora. I danni qui, se vuole parliamo un attimino di questo, giusto per inquadrare
come
un
siamo
attimino
messi?
La gravità. Mm. Allora, diciamo che non siamo stati noi solo nel Veneto colpiti, sapete che è stato un fenomeno che ha interessato anche le province di Trento, Bolzano, il Friuli, un po' la Lombardia, eccetera.
E anche Vicenza.
Esatto, cioè sia il Veneto che anche altre province, diciamo del Triveneto, tutto è stato un po', e il Friuli naturalmente, no?
Quindi
grosso modo adesso le stime sono ancora un po', non sono facilissime da fare, sa perché? Perché un conto è avere un ettaro completamente abbattuto, allora gli alberi sono caduti tutti ed è facile vederli, diciamo, no?
Sì.
Come ci sono state, cioè, le foto che ci hanno fatto vedere. Non so, in Val di Svende oppure in Altopiano di Asiago, eccetera, la foresta tutta distrutta, è facile capire i danni quanti sono.
Certo.
Ma ci sono tantissime aree in cui sono cadute, non so, 10% degli alberi, ad esempio, no?
Sì.
Una piccola parte, non sono caduti tutti, sono caduti solo alcuni. Quindi adesso non è facile andare a recuperare, andare a stimare quanto 10%, 20, 30, 50, 100%. Quindi la stima dei danni non è semplicissima,
certo.
Questa come premessa. Grosso modo dicono, insomma, i servizi vari, dicono che complessivamente nel Veneto dovremmo essere attorno tra i 5 e i 6 milioni di metri cubi a terra, che diciamo in tutto il Triveneto dovremmo essere attorno ai 10 milioni di metri cubi, tra Trento, Bolzano e Friuli.
Sì, sì, tanti.
Ecco, 10 milioni di metri cubi, giusto per dare un'idea a chi ci ascolta, sono grosso modo quello che viene utilizzato in Italia in un anno.
Ocribia.
Ecco, quindi la quantità è significativa.
Sì.
Grosso modo. Ecco, noi in Italia utilizziamo circa 10-12 milioni di metri cubi all'anno. Ne usiamo come paese 60 milioni, perché noi siamo grandissimi importatori di legno, no? Dall'estero, perché la nostra industria del mobile, eccetera, è famosa in tutto il mondo, certo. Ne importiamo tantissimo e poi lo esportiamo di nuovo come legno lavorato di alta, di alto valore, come appunto mobili, eccetera, eccetera. Però importiamo tantissimo foreste, il nostro paese non è grandissimo, abbiamo circa un terzo del nostro paese, però sì. L'Italia non è molto molto grande come superficie di suo.
Sì.
Quindi ecco, per dire, abbiamo circa 10 milioni, adesso qualcosa del genere, di metri cubi a terra, che sono una quantità significativa, molto significativa, e questo porta un sacco di problemi dal punto di vista del mercato, del legno, eccetera.
Quindi un mercato molto, che è sceso molto, no? Perché mi dicevano
Perché c'è un'offerta, ma questo stiamo vivendo adesso, quello che altri in altre situazioni hanno vissuto, non so, in Centro Europa, in Svizzera, negli anni 90, negli anni e dopo nel 99, ci sono state, quindi una ventina d'anni fa, 30 anni fa, ci sono state altri episodi simili, anche addirittura molto più forti, che hanno distrutto foreste in Svizzera, in Francia, in Germania, con superfici anche molto più grandi rispetto a quello che è successo a noi.
Mm.
E quindi abbiamo adesso tutta una letteratura, perché tutti questi eventi sono stati studiatissimi dai colleghi svizzeri, tedeschi, francesi, eccetera, e c'è una letteratura sterminata di cosa fare dopo. Quali sono i problemi? E quindi adesso in qualche modo siamo tra virgolette fortunati, perché possiamo usare tutte queste esperienze situazioni molto simili alle nostre, che
non
sono
sapevo.
Successe.
Mm.
E quindi vi dico, abbiamo biblioteche di cose scritte, quindi non è che ci dobbiamo inventare molto, dobbiamo semplicemente leggere, studiare, guardare cosa è stato fatto e diciamo adattare quello che è stato fatto in altri paesi alle condizioni specifiche nostre.
Chiaro.
Ecco.
Però non sapevo di questi eventi calamitosi così, diciamo, in altri stati, perché si parla sempre dell'Italia, si dice ma a memoria d'uomo non c'è insomma un evento, però qui da noi.
Ci sono stati eventi molto molto forti in Svizzera in particolare, ma anche in Centro Europa. Vi dico, se citate su Google Vivian o Lothar, che sono i due nomi dei grandi eventi, troverete
tutte le notizie. Senta, ma posso
adesso
chiedere?
Noi abbiamo Vaia, si chiama Vaia.
Ecco perché le han dato questo nome?
No, non lo so.
Neanche lei.
Mi trovo impreparato.
Anch'io. Lo chiedo a tutti, nessuno lo sa. Secondo me qualcuno si è alzato una mattina e ha detto Vaia mi piace. Potrebbe essere un acronimo, chissà, non lo so.
No, mi trovo impreparato. Informerò.
Non è così importante, mi credo. Invece penso, le chiedevo una cosa, ma è stato detto molto, no? Recuperiamo, cerchiamo di recuperare, no, lo lasciamo lì e poi arrivano i parassiti, bisogna stare attenti, insomma. Ma qual era la cosa giusta da fare? Perché ormai si dice qual era.
Questa è un'altra bella domanda. Complimenti che me l'ha fatta, perché mi consente di dare una risposta che volevo affrontare, un argomento che volevo proprio affrontare oggi con lei, cioè è il problema delle ricette, no? Cioè la risposta unica per tutto. Con le ricette io dico si fanno le torte, ma non è che si gestisce la natura.
Sì.
Se gestisce la natura non si possono fare le ricette. Allora ci saranno tante soluzioni diverse che andranno approntate a seconda della situazione. Allora, intanto le specie sono diverse, perché certe volte il grosso dei danni è stato causato su foreste di abete rosso.
Sì.
Però c'è anche il pino silvestre che è stato abbattuto, c'è anche l'arice, cioè ci sono zone con specie diverse, con esposizione diversa, con pendenza diversa, in altitudini diverse. Cioè, ci sono tantissime situazioni, non possiamo adottare la stessa ricetta per tutto. Quindi assolutamente deve essere una cosa studiata caso per caso, situazione per situazione. Ci saranno delle zone dove è necessario sboscare velocemente, come hanno già fatto, perché ad esempio voi avrete visto sicuramente sopra tutte le strade è stato già tolto tutto, no?
Certo.
Con grande velocità e grande impegno da parte di tutti,
Verdiano,
effettivamente
vero.
Sono state fatte, cioè, messe in sicurezza le strade prima
esatto.
di tutto, cioè le zone dove le persone possono essere colpite da tronchi che rotolano, cose del genere, quindi questo è stato fatto subito. Poi adesso c'è da attuare tutta una politica caso per caso di azione. Vi dico intanto due o tre cose. È difficilissimo lavorare in queste zone abbattute dal vento. C'è sempre guardando quello che è successo precedentemente, ad esempio in Svizzera sono morti più operatori forestali
Dai.
Nell'opera di diciamo ripristino
sì.
di quanti ne siano morti durante l'evento.
Addirittura.
Perché in Svizzera sono morti 12 persone durante l'evento, schiacciate dagli alberi eccetera, perché è stato un evento molto grosso. Ne sono morti di più negli interventi di gestione
per
mettere in sicurezza, perché gli alberi sono sottoposti a tensioni particolari uno sopra l'altro, capisce?
Sì.
Si taglia da una parte, rimbalzano come
si
ecco, quindi è veramente difficile lavorare. Le pendenze in genere sono molto elevate, perché le zone dove c'è maggiore pendenza sono state anche quelle più danneggiate in genere,
sì.
perché magari il terreno è più superficiale eccetera, quindi ci sono stati danni molto forti. E quindi adesso bisogna lavorare con professionalità, cioè non è che possiamo mandare i volontari così, cioè ci vuole una professionalità altissima. E le ditte di utilizzazione boschive non sono tante, quindi non è che abbiamo tante ditte in valle o in Veneto che siano capaci di fare queste cose, e quindi bisognerà procedere caso per caso con molta cautela. In certe zone hanno già cominciato a lavorare, naturalmente in Asiago eccetera.
Ho visto, sono passata di là.
Sì, lì è abbastanza impressionante.
È vero, ho fatto proprio l'altipiano, abbiamo visto proprio anche il Garret tutto accartocciato per chilometri.
Sì, veramente.
Ah, in Alto Adige invece mi diceva, proprio un comunicato stampa non recentissimissimo, mi diceva 1.300.000 era il loro conto di abbattimento.
Che sì, a Bolzano c'hanno 1,5, grosso modo, a Trento 2,8 milioni di metri cubi, Friuli 0,7. Noi in Veneto saremmo quelli un po' più colpiti, ecco. Da questa...
sì, la provincia sì, sicuramente.
Sì.
Senta, dica.
Ecco, quindi, no, dicevo appunto, l'attuazione di una iniziativa caso per caso
sì.
è veramente fondamentale.
Bene.
Ecco, due cose che volevo, se ho ancora un secondo
sì,
di
prego.
Tempo. Intanto dire, avvertire, insomma, comunicarvi e se volete anche invitarvi al prossimo corso di cultura in ecologia che voi seguite, no? Di solito
sì,
Radio
come
Cortina
radio.
Segue il corso di cultura.
Sì.
Esatto, in giugno, dal 3 al 6 giugno,
sì.
sarà esattamente su questo tema.
Ah,
qui.
Bene. Quanto
ecco,
mai
quindi
importante.
Inviteremo esperti dall'estero, inviteremo ovviamente anche gli esperti che abbiamo noi nel nostro dipartimento, che sono tanti, cioè colleghi che si occupano proprio di questi eventi di disturbo, diciamo. Quindi dal 3 al 6 giugno ci saremo a San Vito con una conferenza che spero anche voi vogliate seguire, così
Ma
come abbiamo
volentieri.
Fatto qualche anno fa, che ci collegavamo ogni giorno, facevamo un po' una sintesi di quello che si diceva,
ed
anche avvertire insomma chi è interessato.
Mi può dire una cosa, dottore, mi può dire, invitare a non lanciare petardi oggi?
Sì, questa è una buona idea.
È come invitare la
cerchiamo di evitare, esatto, cerchiamo di evitare.
Per favore.
Di fare ulteriori danni, già in aggiunta a quello che ci sono.
Grazie.
Detto
da un esperto.
Anche perché non c'è molta neve, quindi...
No, siamo in piena siccità.
Quindi bisogna
Io non so come ringraziarla, allora vorrà dire che
niente,
ci sentiremo a giugno, anche per me. Grazie infinite, buon anno. Buon anno.
Grazie anche a voi.
Grazie,
anche
arrivederci. Grazie molte. Vedete che interessanti queste cose, certo che seguiremo il corso. Radio Cortina News.